circa un'oretta. Allora, dicevo, sono stata incaricata di coordinare un minimo il nostro scambio. Allora, avevamo pensato che era una cosa interessante cominciare questa conversazione con uno scambio tra le persone che hanno fatto da osservatori, ognuno a suo modo, nelle sue condizioni, io personalmente in condizioni estremamente disagiate, ma insomma alla fine un po' ci sono riuscita. E quindi io direi che magari possiamo andare semplicemente in ordine, primo, secondo, terzo, quarto gruppo, e magari gli osservatori possono cominciare un pochino a raccontare quali processi hanno osservato, che cosa è stato. Dopodiché poi invece apriamo la discussione sia ai conduttori che ai partecipanti, ai gruppi. Quindi direi che adesso per un quarto d'ora così possiamo cominciare raccontando le cose dal punto di vista degli osservatori. Vuole cominciare il primo gruppo?
Sì, comincio io. Allora, io intanto dico un po' che per me è stata un'esperienza assolutamente nuova e a volte mi sono anche chiesta come farò, ma invece ascoltando un po' così come è avvenuto il processo, mi sono rasserenata. Mi sono rasserenata perché ho trovato all'interno del gruppo anche dei suggerimenti molto interessanti su come affrontare l'esperienza. Quello che ho osservato, infatti, è stato come i diversi gruppi di fronte alla difficoltà di risolvere un problema, intanto hanno reagito in modi molto diversi. Inizialmente c'è stato in tutti un grande spaesamento, un grande, comunque anche non sono riuscita a entrare in tutte le stanze, ma comunque mi sembra che questo spaesamento in particolare è venuto molto fuori bene in un gruppo, e questa cosa mi ha coinvolto molto, era quello di raggiungere l'obiettivo in poco tempo, no? Quindi questo spaesamento generato proprio dal finalizzare l'esperienza al raggiungimento di un obiettivo. Questo ha generato stress in tutti, nei movimenti, nelle emozioni, cioè la paura, ecco, di non riuscire ad arrivare a compiere un risultato. E questo come dire, era l'idea con cui io stessa stavo osservando questa situazione, perché anch'io in qualche modo dovevo raggiungere un risultato. Poi, dal modo in cui in pochi hanno un gruppo, mi sembra, ha raggiunto l'esito, ha fatto di questa esperienza, ha raggiunto l'obiettivo finale. Ma in realtà per la maggior parte dei gruppi è emerso che forse ad una riflessione successiva non era questo l'obiettivo del laboratorio. E tuttavia questa idea di raggiungere l'obiettivo ha generato anche dei modi diversi. C'è chi ha come dire, oltrepassato le regole, in tutti c'era una voglia di intervenire, di aiutare, di anche talvolta dei gesti di ansia, quasi non dico di disperazione, ma comunque un non riuscire a accettare il silenzio, dell'essere incapace, del non riuscire a trovare la soluzione giusta. Ecco, poi di fronte a questa non raggiungimento, ci sono state molte soluzioni creative che hanno aiutato anche me, soluzioni creative, perché è diventato un esercizio di riflessione molto forte e potente, che ha messo in gioco l'analisi di una comunicazione online, che ha messo in gioco la possibilità anche dentro questo contesto di sviluppare una creatività, cioè che al posto di quella figura ne ha costruito un'altra, quasi trovando anche delle modalità di osservazione creativa che hanno arricchito moltissimo il processo, quindi l'attenzione ai sensi che venivano messi in gioco nella comunicazione. Per esempio, mi ha colpito molto questa attenzione alla voce che è stata preponderante, alle tonalità, quindi alla carnalità anche della voce con questo strumento, e poi anche il dire: vabbè, questa cosa in realtà era un dispositivo per farci collaborare insieme, per creare delle connessioni all'interno del gruppo. Sì, insomma, credo che l'idea della connessione anche fra i diversi attori, anche se i ruoli sono saltati molto spesso, mi ha fatto pensare proprio alla creatività del processo e anche a partire anche da un fallimento tra virgolette, dal fatto di non essere riusciti a raggiungere la figura, in realtà si è innescato un processo di osservazione partecipante molto interessante, molto ricco, che insomma per me è stata una scoperta, e devo dire anche rallentato le mie ansie, e mi ha fatto insegnato a partecipare con un fare più gioioso e meno preoccupato dell'esito finale. Non sento ora.
Devi accendere il microfono cortesemente.
Dicevo, molto bene, pensando al titolo poi del laboratorio, che era l'errore creativo, no? Quindi insomma, credo che Roberta avesse inventato un diabolico dispositivo. Adesso passiamo al secondo gruppo.
Scusa Serena, errare creativo?
Sì, errare, sì, vabbè, errare errore.
Sì, perché dicevo, se posso intervenire nella parola labirinto, no. Sono implicati sia il concetto di errare che di errore.
Di errore, sì.
La radice del...
Passiamo però al secondo gruppo, perché sennò poi non facciamo tempo a sviluppare tutto. Il gruppo di Mauro Doglio. Pronto?
L'osservatore di Mauro Doglio.
Pronto? Vogliamo passare al terzo gruppo mentre il secondo si organizza?
No, ci sono.
Ah, ecco.
Mi sentite? Ok.
Sì, Gabriella.
Bene, eccoci qua. Restituire un po' il lavoro che è stato fatto nel secondo gruppo, davvero è un'impresa. Perché è stato un gruppo che ho trovato molto fluido, dove tutto, come dire, si è costruito nel farsi, no? Si è parlato molto del farsi del contesto, e io ho potuto assistere a questo farsi del contesto. Vorrei restituirvi alcune parole o alcune immagini o alcune suggestioni che sono emerse durante il lavoro. Proverò un po' a farlo come mi viene, a modo mio. Il gruppo era formato da 5 membri, oltre a Mauro e da me. E vorrei vedere se riesco a restituire un po' come hanno funzionato questi 5 membri.
Thank you.
ricordo. La costruzione del senso del metallo. Perché gli animali combattono? Oh, per molte ragioni: territorio, sesso, cibo. Papà, stai parlando come quelli della teoria degli istinti. Mi sembrava che avessimo deciso di non farlo. Sta bene, ma che razza di risposta vuoi alla domanda perché gli animali combattono? Procedono per opposti? Oh sì, un gran numero di combattimenti terminano in una stessa pacificazione. Certamente il combattimento per gioco è in parte un modo per affermare l'amicizia o di scoprire o riscoprire l'amicizia. Non so come. Come? Come? Uscire dall'imbuto della finalità cosciente. Come usciamo da questo imbuto? Tutto entra. Tutto entra e finisce in uno stretto cono, in una linearità termina. Possiamo sempre far girare l'imbuto con il sesso. Possiamo sempre rivoltarlo. Mente natura è stato un fulmine. Un fulmine. Ieri nel mio giardino, per puro caso, è caduto un fulmine. Ha spezzato un ramo che è caduto sui fili della rete elettrica, facendo saltare per ore la luce. Un fulmine è potenza, è suono, è tuono, è lampo, è luce. Un fulmine cambia la vita, un fulmine la trasforma, un fulmine può convertire la vita. E la conversione è un processo di grande trasformazione. O come si legge il pezzo? A volte non si capisce proprio niente, però leggere è fondamentale e piano piano si costruisce una costellazione di senso. Ma se noi leggiamo solo parole, 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 come diceva Polonio, no? Come diceva Amleto rispondendo a Polonio quando gli chiese cosa stai leggendo, e Amleto risponde parole, 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 non ne veniamo a capo, perché le parole a volte sono trappoline, rispondono solo al significato, ma se vogliamo trovare il senso bisogna saper sostare sulle parole, lasciarle scorrere, andare oltre le parole e lasciare che si faccia spazio a una costellazione di senso. È lì che si manifesta la mente collettiva e ogni tanto balugina qualcosa, e balugina qualcosa come quando c'è uno sfregamento di un cerino. Dobbiamo, come dire, non solo stare sul testo, ma lasciare che si manifesti, lasciare che balugini, lasciarci spaesare per ripaesarsi. Vi leggo dei versi del poeta del paesologo Franco Arminio. Noi e il nostro essere qui, noi che dobbiamo essere più cielo e più terra, noi che dobbiamo meravigliarci di essere qui e cantare, guardare con occhi generosi e sorridenti. Vivere troppo non serve a niente, serve vivere il poco, fraterni con gli alberi e le formiche, devoti alla neve, al sole e al vento. Un lavoro che abbiamo fatto, che è stato fatto questo grande processo armonico di spaesamento, ma anche di ripaesamento. Per cui voglio ringraziare per aver potuto partecipare a quella stanza e a questa grande hall che ci sta accogliendo. Grazie
Gabriella di questo contributo, come dire, multiforme delle forme. Allora, e adesso passiamo al terzo gruppo, quindi al pensare soporifero e i suoi antidoti.
Eccomi, ci sono.
Sì, ciao.
Ciao. Ciao Serena. Ciao a tutte e a tutti. Come appena ricordato Serena, ci tengo a ridirlo, il laboratorio appunto aveva il titolo Il pensiero soporifero e i suoi antidoti. Mi dispiace non sia presente ora Marinella Sclavi, ma aveva un po' avvisato che doveva andarsene e che vorrà vedere un po' o sapere com'è andata la discussione finale. Ma da osservatore, la prima cosa che mi viene da riportare è che erano presenti 6 persone durante questo laboratorio, a livello, mi viene da dire, analogico, la partecipazione è avvenuta al 100% se mi baso sulla telecamera, no? Che anche questa variabile in questo caso è possibile modificare, mentre per quanto riguarda la componente, mi viene da dire, digitale, 2/3 delle persone presenti ha deciso di esporsi poi parlando in questo modo. La cosa che mi verrebbe da dire è che il laboratorio era diviso in 2 parti partecipative. La prima era proprio del pensare in modalità soporifera, no? Quali sono le risposte soporifere che vengono date, no? Normalmente a dei problemi esistenti, delle problematiche, e ho notato sostanzialmente che in questa fase i partecipanti avevano molto più a portata di mano delle soluzioni soporifere, no? Quasi che realmente era un elenco molto facile da fare, quindi non ho visto un grande sforzo o qualcosa di creativo, no? Era un po' un ripetere cose realmente sentite molto. Mentre invece nella seconda parte del laboratorio c'era un po' la spinta da parte di Marianella di dire ok, proviamo a pensare invece delle soluzioni che fanno parte del pensiero costruttivo. E lì ho notato effettivamente maggiore tempo di risposta da parte dei partecipanti e quindi ho ipotizzato sostanzialmente la necessità di una riflessione. E nello specifico delle 6 persone presenti, solo 2 hanno riportato un esempio di pensieri creativi, no? di esempi concreti, specifici, no? Le altre persone non hanno risposto e alla fine è emerso addirittura un esempio da parte di Lucilla, citandola, di dire quello che ho vissuto è stato uno spavento, no? Perché mi sono resa conto che per me era molto difficile riuscire in poco tempo a pensare a soluzioni di problematiche di tipo creativo. Ancora brevemente, pensando un po' alla necessità di raggiungere un obiettivo finale, in questo caso non l'ho percepita, quindi ho percepito una forma più dialogica di conversazione, non eravamo tra virgolette in competizione con altri gruppi, non avevamo un obiettivo finale da raggiungere, quindi l'ho vista più discorsiva. Ancora due cosine realmente brevi. La prima è che, dato che è un tema che mi è a cuore, è la mia forma partecipativa, è che si può analizzare il campione in questo caso da vari punti di vista, no? Considerando il genere, quello che mi ha colpito e riporto, il genere dei partecipanti, è che il 100% del genere maschile ha partecipato, no? Esponendosi parlando, mentre invece per quanto riguarda il genere femminile, se utilizziamo questa dicotomia, solamente il 50% ecco, si è esposta. E l'ultima cosa, il laboratorio che ho osservato, anche un po' chiacchierando, alla fine ho avuto questa fortuna di chiacchierare 5 minuti con i partecipanti e le partecipanti, era di tipo conversazionale, così l'abbiamo un po' definito, no? E riflettevamo su quanto è bello trovare un contesto in cui effettivamente si generi una conversazione, un dialogo, e quanti pochi contesti permettono poiché realmente si crei sia nella vita quotidiana che anche a livello poi lavorativo. Però allo stesso tempo mi veniva magari da chiudere con una domanda, nel senso che ho notato una cosa, che sì, era presente un dialogo, però notavo sempre un dialogo che passava attraverso la Marianella, la conduttrice del laboratorio, no? Quindi c'era Marianella che ha occupato una grossa percentuale del tempo laboratoriale, no? Spiegando anche attraverso esempi concreti, tornando anche a Bateson, però l'intervento poi non creava una rete, no? Ma ritornava sempre ad A, quindi faceva A, B, tornava ad A, poi faceva C, poi tornava ad A, eccetera. E quindi la domanda è: che modalità secondo voi potrebbero favorire invece la creazione di una rete, ecco, all'interno del laboratorio, in cui B può parlare con C, ecco, senza necessariamente passare da A, e se ha senso, che senso può avere, eccetera. Penso di aver concluso, insomma.
Molto bene, grazie anche a te. Dunque, io adesso devo per un momento entrare nel mio ruolo di osservatrice, che è stato un po' difficoltoso per problemi tecnici. L'atmosfera del laboratorio a cui ho partecipato a me è parsa piuttosto tranquilla e rilassata, forse anche perché Rosita ci ha proposto delle immagini. Questo è stato un ancoraggio forte a una dimensione non solo verbale, almeno per una parte del laboratorio. E la cosa praticamente quasi molte, io non sono stata brava come gli altri osservatori a notare il numero di persone, anche perché eravamo un po' di più come numero, quindi era leggermente più difficile, però insomma c'è stata una buona partecipazione diffusa, qualche persona ha parlato di più delle altre, ma diciamo, siccome praticamente la richiesta, la proposta di Rosita era di lavorare a creare delle storie su delle immagini, molto ambigue queste immagini tra l'altro, ci sono stati vari momenti in cui siamo stati invitati a condividere le storie se uno lo desiderava, e c'è stata direi una buona disponibilità a condividere, anche se non tutti e non sempre lo hanno fatto, anche perché per vari problemi tecnici non abbiamo avuto tutto il tempo. E direi che la prima parte, cioè il laboratorio doveva essere in tre step, ne ha fatti soltanto due per questioni di tempo. E il primo step è stato secondo me estremamente interessante, in quanto da queste immagini ambigue si risaliva a delle storie personali. E per me in particolare è stato interessantissimo perché sto molto riflettendo sul lavoro di Nora Bateson, e devo dire che è stato veramente impressionante vedere come da questi stimoli ambigui venisse fuori una sequela di contesti di vita, di sentimenti del tempo, emozioni, relazioni, cioè veramente praticamente era come se uno avesse gettato un amo e da questo veniva su una rete piena di pesci più diversi, cioè una cosa veramente impressionante. Nel senso che dava, secondo me, una idea molto palpabile di come noi siamo veramente, ognuno di noi è una rete connessa, per cui basta come dire, toccare un punto e viene fuori una sequela di connessioni incredibili, ma all'interno delle persone poi si ricreano nel momento in cui avviene lo scambio, perché tutte queste valenze si possono incrociare in qualcosa di nuovo. Ho trovato invece meno riuscita la seconda parte del laboratorio, ma io credo che sia stato perché non è avvenuta la seconda fase, che era un momento in cui si doveva creare una storia collettiva. Qui è avvenuto un qualcosa di strano di cui vorrei poi parlare insieme ai partecipanti, a Rosita. C'è stato un salto e dai dettagli che avevano una ricchezza incredibile proprio per le loro implicazioni si è passati a un pensiero più astratto. Questo tra l'altro l'ha notato anche qualcuno, per esempio Anna a un certo punto, anche Carlo l'hanno detto esplicitamente, cioè siamo entrati in un regno di idee. E questo in realtà, secondo ai miei occhi di osservatrice, ha reso difficile creare una storia collettiva. Questa è la mia considerazione come osservatrice. Sentite, adesso io credo che sono venute fuori delle cose molto, molto interessanti. Per esempio, mi sembra che una delle cose è lo stato di ansia, a volte di paura, il momento in cui si affronta in varie chiavi e in maniere molto diverse nei diversi laboratori uno spaesamento. E, direi queste descrizioni che sono state fatte dagli osservatori sono, da questo punto di vista, per me state molto, molto interessanti, e, dove per esempio nel laboratorio sull'errare creativo è come se ci fosse stato proprio un lavoro di come dire, di reciproco caring tra i partecipanti per cercare di sostenersi nella possibilità di uscire da una condizione sentita come di estremo disagio, e come questo poi abbia aiutato in parte a, ad approdare a qualcosa di nuovo, anche rompendo i ruoli, per esempio, no? E questo anche il problema è venuto fuori, per esempio, anche nel gruppo Sclavi, dove invece la soluzione delle persone sembra sia stata quella di riferirsi a chi conduce il laboratorio. Questa è stata la cosa che mi ha colpito, e quindi è interessante la domanda posta da Mario Foresti. E, abbiamo visto anche con Gabriella questa esperienza di cercare di riportare ciò che ha visto attraverso delle forme non verbali, e un richiamo molto forte alle parole trappola. E, quindi mi sembra che questi siano stati tutti laboratori in qualche modo che hanno avuto a che fare molto con il cambiamento, con la possibilità di evolvere e con il problema delle premesse implicite che non sono facili, da cui non è facile uscire. Però a questo punto vorrei dare, poi ho delle altre considerazioni da fare, ma mi riservo di farle un po' più avanti. Vorrei dare la parola invece ai conduttori dei laboratori e anche ai partecipanti, perché abbiamo ancora una mezz'oretta.
Parto io, se teniamo la sequenza
Sì,
all'ordine.
Sì, possiamo anche fare. Comunque, parti tu, dai, va benissimo, Roberto.
Sì, che, ma io cioè, mi trovo in difficoltà a dire proprio perché ci sarebbe più da ascoltare dei partecipanti, nel senso che stavano emergendo tante cose interessanti e l'idea è stata appunto quello di chiedere chi volontariamente vuole trascrivere le proprie osservazioni, i propri percepiti dell'esperienza e poi inviarli alla me del circolo, nel caso del mio laboratorio anche a me. E in questo laboratorio che è stato proprio un esperimento, perché a distanza ma non l'avevo mai provato, ci sono tanti spunti, tante riflessioni che ho fatto e tra l'altro non sarei riuscita a restituire l'esperienza in modo più pregnante di quanto abbia fatto Lidia. E mi collegherei solo a un punto, all'ultimo punto, al di là degli impliciti, delle ansie, che sono comunque aspetti sempre importanti di cui tenere conto, c'è il tema della connessione, nel senso che anche le incomprensioni o la comunicazione, se vogliamo, sbagliata, no? È stato parte dell'esperienza, un esercizio di gruppo utile a, come dire, a rafforzare e poi a praticare la capacità collettiva di discutere, di percepire, di sentire, di fare ricerca appunto su problemi complessi. E quindi anche in questo caso io ho avuto la sensazione che alla fine queste prospettive esperienziali siano state una sorta di siano confluite una sorta di struttura conversazionale dove più contesti, quello che dicevi tu appena adesso, Serena, più contesti hanno dialogato tra di loro. C'è stata proprio un'interazione tra contesti diversi, proprio questa idea che si sovrappongono nella comunicazione. E questo è un aspetto, insomma, un aspetto che è emerso nella parte finale, che poi è rimasto sospeso, perché nel nostro caso avevamo poi anche le stanze che erano necessarie, ma che avrebbero poi richiesto più tempo per poter arrivare a una plenaria condivisa all'interno del gruppo. Qui io mi fermo qui perché potrei dire tante cose, ma non voglio togliere spazio anche a voci che non sono riuscite ad esprimersi nella plenaria breve che abbiamo avuto prima, alla fine del laboratorio.
C'è qualcuno del gruppo che vuole dire qualcosa dei partecipanti? Oppure andiamo avanti e poi magari si ritorna su questo?
Ma solo una cosa, magari, se posso, un piccolo spunto. La parte di creatività appunto consisteva nella composizione di una forma, okay, questa forma era un quadrato. Secondo me potrebbe essere interessante, proprio per dare ancora più un senso bartesoniano, fare la stessa cosa, ma dove la forma non è o prestabilita oppure neanche chi la decide la conosce se si possa raggiungere o meno. Questo per evitare la finalità cosciente, da dove tutti quanti siamo orientati e diventa qualcosa di giusto o sbagliato se poi uno indovina o non indovina, o magari se potrebbero uscire fuori diverse forme di quadrato oppure anche nessuna, però è la fatica nel cercare di ragionare che è poi quello là il succo del laboratorio, che è quello che secondo me insomma è stato veramente molto stimolante al di là del raggiungimento finale della forma. Sarebbe, perché altrimenti diciamo come modello si vede già nei normali corsi di creatività questo, però è molto orientato al raggiungimento dell'obiettivo, mentre invece è proprio nel processo che secondo me possiamo, cioè sapere alla fine che non si poteva fare un quadrato sarebbe stato sconvolgente, però interessante.
Ah, io avevo pensato che fosse proprio questo il laboratorio, invece no.
Era questo, e io avevo detto chiaramente di stare nel processo. E questo è interessante. Poi qui mi innesca una cosa che devo dire, perché ho fatto questo esercizio questa settimana a lezione con gli studenti, la stessa attività, ed è interessante l'epistemologia anche un po' bezzoniana, perché gli studenti hanno detto, il risultato è che il quadrato non si può fare, cioè la soluzione del gioco è che il quadrato non si può fare, quindi l'idea che ci fosse la soluzione dell'obiettivo comunque è un'idea che è emersa da parte di qualcuno, perché si era anche liberi di pensare che il quadrato poteva anche non esserci come risultato. Nessuno ha dato per certo questo, e questo è un punto interessante secondo me che innescherebbe un bel...
Infatti, un punto cruciale.
Posso parlare?
Posso Chi dire? È?
Alessandra De Angelis, sottogruppo 30.
Ciao, sì, certo.
Ciao. Io sto già scrivendo, perché in generale preferisco scrivere che parlare, perché proprio si attiva il pensiero analogico e vengono fuori molte più cose, però volevo, in merito a questa osservazione, volevo dire che noi in realtà, cioè condivido quello che ha detto Roberta, bisognava stare nel processo, ma anche stare con il problema, come dice Donna Haraway. Stai nel problema, non pensare già che il problema è stato posto in maniera sbagliata, e si possono osservare tantissime cose nel processo dell'interazione e anche nelle attitudini personali. Io per esempio ho osservato le mie compagne, ma poi ho osservato anche me stessa, le mie premesse implicite, il fatto che io sin dall'inizio mi aspettassi che fosse un tangram sbagliato, che non potesse mai riuscire, questa è una mia premessa implicita, perché in questo periodo io vedo le cose così. Osservando le mie compagne ho potuto vedere degli atteggiamenti, e poi ho osservato il movimento e tutto. Io non penso che non sia necessario dare più informazioni sulla figura o cambiare la figura, perché anche con una poi abbiamo visto che il quadrato riesce, perché c'è chi è riuscito, e secondo me si può lavorare benissimo anche, anzi proprio a partire da questa incognita di non sapere se Roberta ci ha ingannato, se non ci ha ingannato, se ci ha detto tutte le regole, e noi come stiamo vivendo questo processo. Quindi staying with the trouble, stare nel processo e stare con il problema. Questo ve lo scriverò meglio, ve lo spiegherò in maniera più
chiarissima,
creativa, con la doppia descrizione, va bene? Tanto Bezzo non mi dà il permesso, posso essere creativa.
Scusate, sono Gisella, posso dire? Sono Gisella Modica. Io dunque ringrazio tantissimo Alessandra, perché ho partecipato al gruppo di cui parlava Alessandra sull'errare creativo, ed è stata bravissima nella restituzione, o comunque nella sua osservazione, nelle sue osservazioni. Noi eravamo tre. E quello che mi viene da dire, ma è una mia impressione, premettendo che non ho assolutamente alcuna manualità, quindi il mio atteggiamento e la mia emozione è stata di rifiuto, nel senso che sapevo fin dall'inizio che io non ci sarei mai riuscita, perché non ho nessuna manualità e non amo molto questi giochi. E questa cosa mi ha in qualche modo impedito di dare dei suggerimenti. Ci ho provato, e allora ho provato a incoraggiare. Ma credo, questa è una mia impressione, che questo tipo di giochi non in presenza, quindi non stando a contatto con l'altro, l'altra che è di fronte a te, cambia moltissimo, perché io, più che suggerire a voce e indicare e dire no, guarda, questo pezzo forse se lo metti così, mi veniva molto più naturale entrare io nel gioco con le mani e insieme a quattro mani, a sei mani, trovare una soluzione. Non era possibile, potevo soltanto indicare quel pezzo, non quell'altro, ma era tutta un'altra cosa. Quindi penso che il nostro quadrato non è riuscito, però abbiamo approfittato, e questo per me è stata la parte più bella. Mm-mm. Abbiamo approfittato di questa cosa per parlare di noi. Ho conosciuto queste due giovani donne, molto più giovani di me, e abbiamo parlato, Alessandra l'ha definito un coming out, ok, ci stava.
Adesso ti dico il titolo della restituzione, vedi se ti piace quando hai finito.
Ecco, allora volevo solo dire questo, che in presenza è tutta un'altra cosa. E quindi niente, insomma, e in particolare, ecco, nel nostro gruppo, che era molto più che negli altri, il gesto più che la parola, aiutare e entrare, impastare, sporcarsi le mani, non so come dire, e la parola era secondaria, era più mediata nel dire prendi questo, fai questo, gira quello, ecco, è stato per me molto punitivo, ecco, per cui il mio atteggiamento, ecco, la mia emozione è stata di irritazione e rifiuto.
Se posso dire, le cose le ho registrate tutte e poi ci lavorerò sopra. Il titolo che ho dato è partito da una suggestione di Alessandra Clarizia, che componeva la figura, che quando abbiamo alla fine restituito le nostre impressioni ha detto che una volta ha ricevuto dalla Spagna un puzzle con due lati sinistri, e quindi un puzzle irricomponibile. E allora io l'ho chiamato quando la vita ha due lati sinistri, tra virgolette, ma noi sbagliamo benissimo.
Bene. Sentite, dunque, è mezzogiorno, quasi 10, quindi io direi che passiamo a parlare del secondo gruppo, se no non facciamo a tempo.
Io ho un problema, dopo lezione, quindi se potessi farlo adesso, così quando poi devo andare vi saluto. Sì. Grazie. Allora, l'idea di questo laboratorio era di riflettere su come si insegna Bateson, insomma, sostanzialmente perché noi nella nostra scuola insegniamo Bateson, siamo una scuola di counseling sistemico. Allora, ho pensato di farlo lanciando il gruppo dentro un paradosso, che sostanzialmente è questo. Come si fa a insegnare usando la finalità cosciente un autore che metteva in guardia contro la finalità cosciente? Quindi chiunque debba insegnare Bateson si trova dentro a questo paradosso. E allora abbiamo cominciato a riflettere partendo da questo paradosso, e quello che è successo è che Gabriella ha cercato in maniera molto artistica di rappresentare, ma lo capisco perché in effetti quello che è successo è stato che abbiamo pian pianino si è attivato una mente, e quindi si è creato davvero uno spazio armonico di pensiero che a sua volta doveva riprodurre le modalità con cui noi cerchiamo di insegnare Bateson, affrontando un altro paradosso che ho cercato di descrivere in questo modo: agire non insegnando in modo che avvenga un apprendimento. E allora la scommessa era che succedesse proprio nella pratica di quest'ora e mezza che abbiamo utilizzato, e insomma è andato abbastanza bene. In questo senso, quello che riteniamo che sia avvenuto è una specie di metalogo, che è stata una conversazione in cui non sono stati solo rilevanti gli interventi, ma ci siamo accorti della struttura dentro la quale ci trovavamo, ed è diventata rilevante anche la struttura. Quindi insomma sono molto contento di come sono andate le cose, e ne approfitto anche per ringraziare, visto che non so se riuscirò a stare proprio fino alle 12.30, tutti, il circolo Bateson che è sempre nel mio cuore, e tutti i partecipanti al circolo, molti dei quali non conosco, ma comunque siete nel mio cuore lo stesso.
Grazie Mauro, su questo tema assolutamente cruciale. Tra l'altro mi ricordo che qualche anno fa Sergio Boria, chi per lui, sul sito dell'IEMS aveva scritto sulla pagina Facebook come fare a insegnare non solo Bateson ma anche la sistemica eccetera, e c'era subito stato qualcuno che ha detto come insegnare, insomma il tema è a dir poco caldo e significativo. Io però vorrei adesso sentire, perché abbiamo sempre un tempo limitato, se c'è qualcuno del gruppo che vuole parlare della sua esperienza, che abbiamo visto attraverso una visione binoculare raccontata da Gabriella e da Mauro. Nessuno del gruppo?
Hanno tutti mal di testa, perché comunque è stato impegnativo.
Sono stati puzzled, poveretti.
Un po'.
Io dico volentieri che è stato molto piacevole parlare insieme. Mauro ha guidato con grande delicatezza ed efficacia. Non so quanto tempo siamo stati insieme, insomma è stato un tempo molto piacevole e molto significativo. Bella esperienza.
Non c'è nessun altro? Se non c'è nessun altro, allora forse possiamo passare al gruppo successivo. Chi è che vuole parlare dei due gruppi successivi?
Scusate, allora io ne approfitto, vi saluto adesso. Sì. E davvero un grandissimo abbraccio circolare a tutto il circolo, e spero che ci risentiamo presto.
Buon lavoro.
Ciao.
Ciao. Rosita, vuoi parlare tu a questo punto? Mentre salutiamo Mauro. Rosita?
Arrivo.
No, ecco, non riuscivo a sbloccare il microfono. Allora, il nostro gruppo era composto da 7 più 3, ci aspettavamo un numero più grande, ma evidentemente c'è stato un dislocamento diverso oppure persone non si sono collegate. Come diceva prima Serena, era un laboratorio basato con stimolo basato sulle immagini, su delle immagini un po' particolari, un po' pezzanti, perché erano spesso immagini di particolari, e qui, cioè, questo forse aggancia a quello che ha detto l'altro giorno Nora Bateson, proprio su quello che non vediamo, no? quelle cose che ci sono, ma facciamo fatica a vedere, e che invece hanno un'importanza nella nostra costruzione immaginaria del mondo. Mi sembra che la partecipazione sia stata molto tranquilla ma interessata.
Sì.
L'idea era quella un po' di stimolare la produzione di storie attraverso delle connessioni, ma anche alla connessione tra storie, cioè la mia storia è connessa con la tua, e creiamo una nuova storia nel momento in cui ci comunichiamo le nostre storie. Le immagini erano immagini di due tipi, nel senso che, appunto, come diceva Serena, abbiamo accorciato un po' l'esercizio. In effetti questo laboratorio richiederebbe un tempo più dilatato, io ho cercato di concentrarlo un po' nel tempo che ci era stato dato, e anche le immagini erano di due tipi, quindi le prime immagini erano più di dettagli, di oggetti, di situazioni. Il secondo gruppo di immagini era un gruppo di immagini della natura, e quindi questo discorso che faceva Serena sul essere passati a livello delle idee rispetto al livello della concretezza, era anche in qualche modo suggerito dal tipo di immagini che avevo proposto. Una cosa che che succede spesso, no? È questo del discorso delle regole. Se, come in tutte le situazioni, a meno che non trovarsi in una situazione dove si dice che ognuno faccia quello che vuole, ci sono delle regole. Però le regole sono anche spesso viste come vincoli, e che va benissimo. Quindi forse mi rilascio, non ho partecipato ovviamente al primo
laboratorio,
no? Dove si immagina che ci sia una regola o comunque una soluzione specifica. Quindi qualcuno mi ha detto, ma dobbiamo fare una storia oppure dobbiamo mettere insieme delle impressioni su quello che l'immagine che abbiamo scelto ci implica. Diciamo che in molte occasioni la vita ci offre dei suggerimenti piuttosto che delle regole, e che comunque sta a noi decidere quali suggerimenti cogliere, e sono molteplici i suggerimenti che avvengono nel momento in cui, e che scegliamo in base alla nostra storia, e scegliamo in base a tutta una serie di premesse e di pregiudizi che abbiamo. Mi sarebbe piaciuto poter continuare a finire il lavoro, anche se eravamo alla fine, proprio per poter vedere i due aspetti, uno che potevano comunque convivere, cioè sia quello delle suggestioni che ciascun elemento posto connettendosi con l'elemento precedente aveva creato in ognuno di noi, e comunque la possibilità di usare quegli elementi, magari anche gli altri, per creare una storia costruita insieme. Ma questo, se volete, possiamo trovare un momento per costruirlo insieme, un altro momento.
C'è qualcuno del gruppo che, grazie Rosita, c'è qualcuno del gruppo che vuole arricchire il discorso di Rosita con la sua esperienza, il gruppo? Io posso dire una cosa che riguarda la questione digitale. Per me è stata una vera sofferenza fare questa esperienza con il digitale. Avrei voluto personalmente, ma io come osservatrice non l'avrei dovuto fare, insomma, che si potessero maneggiare queste immagini, che potessero circolare tra di noi, che avessimo potuto guardarle nei dettagli, avvicinandoci alla faccia, passandole al vicino, cioè in questo senso veramente ho trovato che è stata una sofferenza, anche perché il materiale era un materiale sensoriale, quindi invitava, no? A questo, a entrarci dentro con tante dimensioni di se stessi. Qualcun altro che vuole dire?
Volevo dire io due cose, anzi una cosa rapidissima. Cioè il clima che si è creato nel gruppo era un clima di grande distensione. E abbiamo parlato, cioè tutte le persone che hanno partecipato sono intervenute, e questa è stata una cosa molto buona. E rispetto a questa cosa che dicevi tu adesso, Serena, io non ho sentito questa, diciamo, esigenza. Le immagini, sì, forse ecco, alcune non erano ben definite, poi ho lavorato poi alla fine al telefono, al cellulare, perché mi era caduta la connessione del computer, ma sì, sicuramente in presenza sarebbe stata un'altra cosa, ma questo l'abbiamo detto, lo diciamo da tutto, dall'inizio del convegno, che le cose sono diverse. Secondo me però il laboratorio ha funzionato bene lo stesso, il laboratorio che ha proposto Rosita.
Rosita, certo.
Ho trovato interessante e mi sono anche divertita, si può dire?
Certo, certo. L'aspetto del gioco è, appunto, anche questo è un gioco, in effetti, col quale impariamo delle cose. Quindi
io posso dire soltanto aggiungere, sono d'accordo con che non ho, personalmente non ho avuto nessuna difficoltà, anche perché erano immagini, quindi c'era bisogno anche dell'aspetto tattile dell'esperienza, quindi è stato tutto sul visivo. Poi il laboratorio è stato condotto in modo equilibrato e anche efficace. Una bellissima esperienza, possibilmente da ripetere, ecco, questo è il mio auspicio, che si possano fare un po' più di incontri durante il corso dell'anno, insomma, perché si impara sempre molto, anche nello scambio, almeno in questo caso io ho imparato delle cose nuove, sinceramente sono molto contenta e comunque approfitto per ringraziarvi con il cuore, come dicono i ragazzi. Grazie.
Ci hai curato, come dicono i ragazzi.
Volevo dire una cosa, sono molto d'accordo con quello che ha detto Giusy adesso, sarebbe bello, insomma, sarebbe bello farli più spesso questi incontri, però come raccontavo nel mio gruppo, nella mia vita mi capita di essere il marito di Anna D'Attilia, insomma è così faticoso organizzarli che andiamo piano, però vabbè, insomma, devo anche sottolineare il fatto che capisco l'osservazione ha fatto Serena, maneggiare delle immagini, io non ho partecipato a quel laboratorio, insomma mettere in gioco anche il senso del tatto avrebbe sicuramente arricchito l'esperienza, però insomma penso che sia un valore molto più grande la riflessione sul fatto che certamente hanno potuto partecipare a questi laboratori persone che non avrebbero mai potuto partecipare se fossero stati in presenza, quindi questo vale molto di più comunque.
Bene, sentite, abbiamo ancora pochissimi minuti, volevo spiegare una cosa, io sono una che lavora col collage, e quindi le immagini le manipolo, e quindi appena vedo un'immagine per me è un fatto anche tattile e tattile, trasformativo, eccetera. Quindi probabilmente
prendi subito le forbici appena vedi un'immagine. Sì. Forbici e colla.
Sì, sì, infatti, per cui insomma, sicuramente c'è questa componente. Dunque, per concludere, perché il tempo ormai sta scadendo, io volevo osservare, fare alcune osservazioni. Mi sembra che una delle tematiche, solo una di quelle possibili, oltre a quella delle connessioni, sia stata questo rapporto tra finalità cosciente e vita.
Forse c'era un altro intervento, ha alzato la mano Gabriella Erba, mi permetto di interromperla. Scusa, Gabriella, prego. Prego.
Grazie. Sì, rispetto un po' il gruppo in relazione a quanto si sta dicendo, per esempio Annalisa Marino, che durante la gran parte del lavoro sino alla fine è stata in silenzio, molto in ascolto, e io mi sono sorpresa perché c'è stato un grande rispetto per questa sua disposizione di ascolto, e poi alla fine è intervenuta e ha fatto poi una sintesi straordinaria del lavoro che abbiamo fatto all'interno della stanza. Mentre lei se ne stava lì in silenzio, notavo che aveva alle spalle, Giusy Canzonieri lo conoscerà di certo, un'opera che è Il Tuffatore. Non so dove sia un'opera dell'antichità romana, Giuse.
No, Micenea.
Micenea.
A Pestum.
Eccetera. E mi sembrava proprio bellissimo, anche in relazione a quello che stavamo sperimentando, la figura di questo tuffatore lì, un po' nell'operazione che stavamo facendo noi, sospeso a mezz'aria, lanciato in qualche modo nel vuoto, che è un'altra parola emersa durante il laboratorio, pronto a immergersi, in questo caso nel sapere bezzoniano. Ecco, mi immagino un po' noi in questa dimensione lì, a mezz'aria, tra questo, come dire, coraggio dell'esserci lanciati e sempre lì, mai completamente immersi, ma sempre in questa disposizione, in questa tensione verso un'immersione. Quindi ringrazio, voglio ringraziare anche Annalisa per quest'opera che ci ha offerto, che era alle sue spalle. Grazie.
Molto bene, ci dovremo ringraziare tutti alla fine. Io volevo soltanto fare una considerazione. Una delle cose che mi ha colpito molto di questi laboratori è che sono dei laboratori di dislocazione e ritrovamento e ricerca, dislocazione e ricerca. C'è una ricchezza nelle persone e nelle relazioni straordinaria, che è un meraviglioso antidoto verso la finalità, rispetto alla finalità cosciente. Questo mi rifaccio veramente al lavoro che sta facendo Nora, che constata quanto ci sia di nascosto e quanto questo nascosto sia importante per poter andare verso il cambiamento. E lei, ci sarebbero state moltissime cose che avrei voluto dire, ma non siamo agli sgoccioli. Si chiede quali possano essere le situazioni in cui questa ricchezza che è inscatolata in premesse precostituite, il famoso pensiero soporifero, possa essere rimobilizzata e ritornare vitale. A me sembra che in questi laboratori, in misura diversa e con forme diverse, abbiano tutti tentato di fare qualcosa di questo genere, lavorando con noi, con le persone, non solo a parlare di queste possibilità o di queste difficoltà, ma facendo quello che ci eravamo preposti, proponendo i laboratori, facendoli passare attraverso una fenomenologia vissuta dalle persone e condivisa dalle persone. Mi colpiva anche l'osservazione fatta a un certo punto su quanto mancassero le strutture di conversazione tra le persone e delle strutture che non riconfermino il pensiero soccorifero, ma consentano appunto delle dislocazioni vitali. Mi sembra che in certa misura, in forme diverse, questi laboratori siano stati dei tentativi riusciti di fare, di tentare di fare questo. A questo punto abbiamo soltanto un minuto alla fine. Mi fa veramente piacere ringraziare tutti voi che avete partecipato, perché devo dire c'è questo senso di passione, di gratuità, di libertà ricercata insieme, che ogni volta mi colpisce profondamente in questi contesti che con il circolo si creano, e l'apporto che tutti danno a questo, che non è affatto scontato. Per esempio, una dimensione che si percepisce nel racconto dei laboratori è la dimensione dell'ascolto, che è diventata una specie di rara avis. Mi ricordo una riunione a cui avevo invitato due persone che non facevano parte dell'ambiente sistemico bezzoniano, e alla fine della riunione gli chiedemmo loro che impressione avevano avuto, e una di queste persone disse: quello che mi ha colpito è che voi quando parlate vi ascoltate. Cioè, questo è sempre più raro. È veramente prezioso, perché a partire dalla voce, dalle tonalità della voce, come diceva qualcuno in laboratorio, fino al racconto delle storie personali, fino al modo di entrare in un rapporto di co-creativo in un pensiero, eccetera, questo ascolto poi ha tutte queste dimensioni ed è fecondo, e poi in un modo strano, perché come dice anche Bateson a proposito dei suoi laboratori Warm Data, queste cose continuano dopo, cioè non si fermano nel momento in cui le abbiamo vissute, ma hanno questa strana caratteristica di continuare a creeping, a trapelare, a tracimare, poi quando siamo usciti, quando siamo fuori. Ebbene, e quindi a questo punto non mi resta che ringraziare a nome del circolo tutti voi, siete stati una bellissima compagnia, veramente, un bellissimo incontro. E a questo punto...
La paletta dov'è?
Ciao, grazie!
Grazie.
Grazie a tutti. CSV Lazio, che ha sostenuto questa nostra diretta.
Sì, a me manca un giorno.
Grazie a voi.
Grazie chiaramente.